Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Oggi la Chiesa ricorda Andrea e compagni martiri vietnamiti. In realtà si vuole ricordare tutti insieme molti che hanno sofferto, raccogliendo insieme la testimonianza di molti lungo 3 secoli in terra di Vietnam, dal 1600, inizio 1600, fino verso la fine del 1800. Ecco, ricordiamo tutti coloro che hanno testimoniato la fede con la loro sofferenza, il loro amore per il Signore e per i fratelli.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, i versetti dal 50 al 56. Allora nona Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Fra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Parola del Signore.
Già nel brano precedente di ieri, cioè il racconto della morte di Gesù, ci sono diversi segni, come le tenebre. Soprattutto però nel racconto di Matteo, a differenza anche degli altri evangelisti, c'è uno sviluppo importante di segni dopo la morte di Gesù o al momento della morte di Gesù. Ecco, vediamo insieme il significato di questi segni. Ah, non ho pensato. Ma piuttosto che riassumere, non è il caso in questo momento, ricordo quello che abbiamo ripetuto più volte, cioè una delle caratteristiche dei racconti della Passione è l'eco delle scritture. È fin troppo ovvio, se volete, ma è la cosa forse centrale. Potremmo confrontare al lato opposto, al lato finale di questa sottolineatura, il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni noi troviamo l'esplicitazione passo per passo che questa scrittura si è compiuta in quel momento. E certe scritture le compie Gesù di sua iniziativa, certe altre le compiono gli altri, per esempio i soldati. Giovanni lo nota: questa scrittura l'hanno fatta i soldati, e così via. Qui non, negli altri, in Marco, in Matteo, questo non è non emerge in modo esplicito dal racconto, ma emerge dal modo in cui viene raccontata la passione, dove molti tratti che sarebbero centrali non ci sono, molti tratti descrittivi, c'è invece l'attenzione a molti particolari, come vediamo anche nel brano di oggi. Se uno vuol fare un film sulla passione di Gesù, fa un'altra cosa, e difatti credo, io non li ho mai visti perché mi dà fastidio il sangue, queste cose, però credo che se uno fa un film sulla passione di Gesù, come è stato fatto, fa un'altra cosa, deve riempire e reimmaginare sulla base stessa dei Vangeli, ma deve scrivere altre cose che sono oltretutto quelle più pesanti e più importanti se uno vuol fare una descrizione, perché la divisione delle vesti, il tirare a sorte, l'aceto dato non ha niente, cioè sono cose da ridere, sono cose inutili da un certo punto di vista, e invece sono, perché diventano così importanti e centrali nel racconto, è un'evidenza questa, perché c'è un eco delle scritture, e sono le scritture che interpretano la morte di Gesù, perché di per sé la morte di Gesù è una morte dove non c'è nulla, ecco, di liturgico, è una morte tragica, è una morte, un supplizio come tanti hanno subito per ribellione, con l'accusa, eccetera. Quello che invece avviene qui è l'occhio della fede, quest'occhio della fede è ispirato dalle scritture. Ecco, vi lascio comunque la parola in particolare sul brano di oggi.
Io mi sono chiesto se di tanti piccoli fatti che vengono presentati dal brano di oggi si poteva ricavare una visione unica, e mi sono detto ogni singolo fatto, ogni gesto che noi leggiamo e che immaginiamo potrebbero essere considerati come un annuncio, come un Vangelo, cioè l'annuncio del fatto che Gesù è il Messia. E vedo un movimento di apertura in ognuno di questi fatti, il velo del tempo che si squarcia, le pietre che si spezzano, i sepolcri che si aprono. Mi sembra che tutto questo abbia, come dire, un suo linguaggio. Il centurione stesso, il pagano che riceve questo annuncio, che di questo annuncio fa già qualcosa di proprio, dicendo questo è figlio di Dio. Lui non poteva dire altro, non poteva dire, come sentiamo nel corso del Vangelo, figlio di Davide, perché lui era pagano, sono gli infermi ebrei che dicono figlio di Davide. Figlio di Dio, noi lo troviamo nella genealogia di Luca, capitolo 3, lo troviamo al capitolo 4 di Matteo, quando il diavolo tenta Gesù e gli dice se tu sei il figlio di Dio. Lo troviamo infine qui, nella testimonianza, chiamiamola così, ma io la vedo proprio come la ricezione dell'annuncio del centurione che dice era figlio di Dio.
Il velo del Tempio di Gerusalemme si squarcia. Cosa possa significare questo momento? Di per sé era un momento tragico. La tradizione cristiana addirittura ha supposto in questa lacerazione la soppressione dell'antico culto mosaico. Non si tratta di momenti di soppressione. Cioè, se il culto mosaico non sarà più efficace, non dovrà più essere praticato a partire dalla morte di Cristo, ciò non vuol dire che l'economia dell'Antico Testamento venisse soppressa, che non è vero. Cristo naturalmente si è trasformato in ponte, un ponte, con la sua morte e risurrezione, per traghettare dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento l'Antico Israele, perché però, come sappiamo, che l'Antico Israele non ha corrisposto e così si è trasformato in un destino tragico. E quindi naturalmente Cristo è sempre è attuale il ponte per arrivare naturalmente a quella che è la salvezza, e naturalmente ci dà l'accesso aperto a quello che è il santuario escatologico, quello nel cielo appunto.
Mi domandavo su questo grido, Gesù di nuovo gridò a gran voce, il grido con cui Gesù emette lo spirito, e di per sé, non so, potrebbe essere forse detto come anche un fatto naturale, ma mi pare che qui proprio non voglia essere così. Sta per, di fatto muore ed emette una voce, un grido a gran voce. E questo di nuovo gridò, mi domandavo se non è una ripetizione di quello che ha detto la prima volta, Eli, Eli, lema sabachthani, che allora porrebbe in maniera ancora più evidente per l'Evangelista questo salmo come un salmo interpretativo della morte di Gesù. Sappiamo che è un salmo che comincia con il grido dell'abbandono, perché colui che muore viene in qualche modo abbandonato da Dio, però finisce con un'apertura di speranza, di fede.
Versetto 51, dove parla appunto di questi eventi così forti, mi ha fatto venire in mente Romani 8:10, dove dice che la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Sembra proprio che in un certo senso, adesso che il Signore è risorto, stia per venire di nuovo. È come se dovessimo proprio, cioè se la creazione stesse aspettando una sua venuta, e questa è una cosa che dovremmo avere sempre presente, sempre nel cuore. Il Signore ci ha promesso che tornerà, anche se non, in questo momento è qualche cosa che non si sperimenta, anzi al contrario. E questo tempio, questo velo che si squarcia, sembra proprio in vista del centurione, in un certo senso, cioè è rotto quella separazione, spezzata la separazione fra Dio e gli uomini. La sua misericordia prende tutti. Prima poteva entrare solo un sacerdote con del sangue per i peccati suoi e del suo popolo. Adesso entrano tutti, e il primo a riconoscerlo è proprio un pagano. Questo è proprio il primo effetto, insomma, della morte del Signore. Ci dice che è morto proprio per abbracciarci tutti, per accoglierci tutti.
Questo sacrificio di Gesù mi sembra che unisca tutti, sia quelli i morti, tutti i pagani e tutti quelli lì intorno, tutti gli ebrei. È un sacrificio universale proprio.
E la morte di Gesù abbiamo sottolineato nei giorni scorsi come Matteo e Marco in particolare sottolineino l'aspetto più terribile, diciamo, quello più umanamente anche comprensibile, e l'aspetto più, appunto, dicevo, più tragico della morte. Non ci sono le caratteristiche, per esempio, di Luca, che comunque descrivono una pacatezza, una pace in Gesù, e neanche la regalità di Giovanni. Matteo e Marco sottolineano piuttosto, appunto, la grande sofferenza di Gesù davanti alla morte, davanti all'abbandono di Dio e sotto torture terribili. E tanto più questi versetti 51 e 52, 53, fanno molta impressione. Io non credo che in tutto il Vangelo ci siano versetti di questo tipo, che descrivono una teofania, neanche in Giovanni, al massimo un tuono dal cielo, una voce. Sono versetti forse anche poco considerati, nel senso che sembra anche introdotti da questo ed ecco il velo del Tempio, cioè sembra che proprio sia una cosa simultanea, come Gesù emette lo Spirito, avvengono questi segni che per noi sono difficili da immaginare come accaduti nella storia. Forse noi li interpretiamo come simbolici, o forse che qualcuno ha avuto dei sogni, delle visioni di santi morti che gli sono apparsi. È difficile per noi immaginare che storicamente c'è stato un gran terremoto, che c'è... Io personalmente, quando vado al sepolcro e vado sotto al Calvario, dove c'è, dicono, la tomba di Adamo, quella cappellina con... si vede la roccia aperta, è una cosa che mi è una delle cose più belle, secondo me, di quei luoghi, perché io ho sempre pensato che queste cose siano avvenute veramente, anche questi segni esterni, come una teofania che non, in un certo senso non poteva non accadere alla morte del Signore, che è l'evento più importante di tutta la storia. E il fatto che il velo del Tempio si apre, se ricordiamo alcuni brani dell'Esodo, per esempio quando il Signore dice che per entrare nel santuario i sacerdoti devono farsi precedere come dall'incenso, come se ci fosse questa nube che li deve proteggere, e poi devono fare tanti riti. C'è una traduzione che dice: di ai figli di Aronne che non si abituino a entrare nel santuario, cioè non bisognava abituarsi a questa confidenza tra il dentro e il fuori, e questa rottura diciamo che è uno spartiacque nella storia, ecco.
Ecco, a fronte di questa di queste parole di Sara, che notano come, ha detto, non poteva non accadere, cioè di fronte a questa, all'evento di questa consegna del Figlio di Dio, di questa morte, e ieri sera non riuscivo a mettere a fuoco bene quel che volevo dire. Ieri, di fronte a questo momento così tragico di questa preghiera, di questa fine, di queste ultime parole di Gesù con le parole del Salmo, e alcuni interventi ieri sera si chiedevano: ma egli sapeva, non sapeva ciò che la risurrezione che lo attendeva? Ecco, invece, in questo momento così descritto da parte di Matteo, secondo me vuol proprio sottolineare lo strazio e il sentire dell'uomo. Avevo già citato in una volta precedente quel brano della Prima Corinzi al capitolo 15, in cui si dice: per mezzo di un uomo, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Ecco, qua è l'uomo che grida, e l'uomo che grida di fronte alla sofferenza non può fare altro che usare l'uomo credente, l'uomo, la fede di Gesù, uomo, non può fare altro che usare le parole di un salmo che esprimono meglio di qua il dolore, la sofferenza di chi è ingiustamente provato fino a questo livello. Perché a fronte di questo, ieri sera non la trovavo, mi veniva da ricordare un altro pensiero di Gesù su tutta questa sofferenza che lo attende, che è al capitolo 12 di Giovanni, quando egli dice subito dopo il discorso del chicco di grano: adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, che era esattamente quello che dice un altro salmo, ma proprio per questo sono giunta a quest'ora. Cioè, il figlio di Dio sa benissimo di essere giunto a quest'ora, ma l'uomo che sta soffrendo così grida.
In questo versetto 50, questo doppio grido già cominciato un poco prima, che all'ora nona fa questo grido ed è in qualche modo anche tradotto e lì la massa pactani. Questo grido del versetto 50, non so se sono ardito a dire che mi sembra intraducibile, perché credo che dentro ci siano tutte le scritture. È la vittoria, il grido di vittoria è il ruggito del leone della tribù di Giuda, e mi sembra che questo grido proprio condensi tutto il compimento, ed è questo grido del guerriero che attraversa i cieli. E poi, a proposito di questo eco delle scritture, c'è qualcosa che forse è un po' più nascosto, e al versetto, non leggo bene, 55 mi pare, dice: c'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Nei tre sinottici c'è, e in Giovanni parla delle donne. Questo stare a osservare da lontano, nel Coelet c'è una frase molto solenne che mi ha sempre molto interrogato, che dice: nel giorno del bene stai nel bene, nel giorno del male osserva e giungerai alla sapienza del cuore. Io penso che sia un atto di questo genere.
E sappiamo che, almeno che io sappia, dal punto di vista storico non ci sono documentazioni particolari riguardo all'avvenimento della morte di Gesù, avvenimenti che sono trascorsi in una relativa, diciamo così, silenzio. Non ci sono segni di avvenimenti particolari documentati anche da Giuseppe Flavio, eccetera. Ecco, allora, questa cosa qui mi fa quasi così pensare che l'Evangelisti, e Matteo in particolare, ci vogliono fare capire che si sono svolte due storie parallele, e quello che la storia, gli storici non hanno colto, e che la gente del tempo non ha colto, ci viene qui svelato. E è come se noi entrassimo in un contesto di dispiegamento, di disvelamento, e quindi un aspetto apocalittico, cioè Matteo soprattutto, ecco, ci fa capire che questo avvenimento della morte di Gesù, dal punto di vista sia dell'inveramento delle scritture che dal punto di vista dell'eternità, ecco, ha avuto un rilievo enorme, e che solamente si può capire, ecco, con un dispiegamento di tipo apocalittico, cioè di una conoscenza diversa, ulteriore, insomma, no?
Mi pare che siano due i segni più importanti, ce ne sono più di due, ma uno è la scissione del velo del Tempio e l'altro l'apertura di alcune tombe, la risurrezione dei santi, dei corpi dei santi morti. Questo è solo Matteo, e l'apparizione poi dice dopo la risurrezione di Gesù, non so nel frattempo, che si parla di corpi risorti. Comunque mi pare che siano questi i due segni principali. Sul primo non abbiamo nessun attestato, non sappiamo neanche di quale velo si parla. Erano due i veli, un enorme, adesso vi leggerò qualche cosa di Giuseppe Flavio che descrive com'era, le porte, un enorme velo davanti al Tempio, ma il Tempio è diviso in due, il Tempio vero e proprio è diviso in due, e c'è un secondo velo che separa il Santo dal Santo dei Santi. Di quale velo si parla? Si parla dell'enorme tendone che sta davanti all'ingresso della porta del Tempio, o del secondo velo, quello interno, che separa il Santo dal Santo dei Santi? Non sappiamo. Quindi direi ci sono, cioè gli antichi parlavano, erano capaci di parlare per via simbolica. Io sul problema storico non ci metterei la mano personalmente, uno può pensarlo come crede, ecco, io credo che siano fatti simbolici, non abbiamo nessun attestato. Secondo voi, se si fosse spaccato il velo del Tempio, non avremmo qualche notizia? Non lo so, però con questo non voglio negare, non c'ero, non lo so, io non ho verificato, non abbiamo nessuna, quindi, però gli Evangeli ricordano questo, quindi deve essere un punto importante. Io credo che sia un punto importante dal punto di vista simbolico, teologico, ecco, per vedere le conseguenze della morte di Gesù. E però, appunto, come avete già notato, le interpretazioni di questo fatto della scissione del velo sono più di una. Non è neanche detto che una escluda di per sé l'altra, ma non è chiaro, ecco. C'è l'interpretazione, tra le più belle secondo me c'è, o le più plausibili simbolicamente, è un atto di lutto. Stracciarsi le vesti è un atto di lutto, di dolore, come se Dio si desse un segno del suo dolore. Il velo sono le vesti del Tempio. Un altro significato è quello sviluppato nelle lettere agli Ebrei, è un segno di un'apertura, di un rapporto nuovo con Dio. Lasciamo stare il problema, ecco, del culto giudaico. Qui è tutto giudaico, anche il culto nuovo. D'altra parte, se effettivamente storicamente volessimo interpretare questo, come mai Luca negli Atti degli Apostoli dice che stavano tutto il giorno nel Tempio e continuavano a seguire il culto del Tempio? Come mai Paolo stesso nelle sue lettere dice che ha fatto dei voti e è andato a scioglierli? Evidentemente credeva che ci fosse la presenza di Dio nel Tempio, cioè faceva una finta. Cioè, dobbiamo astrarre da questa problematica successiva che abbiamo imposto ai testi. Gli evangelisti non hanno questo tipo di quadro. Hanno invece qui, per esempio, se stiamo alle lettere agli Ebrei, da dire una cosa importantissima, cioè con la morte di Gesù il popolo di Dio ha avuto un nuovo rapporto con Dio. Oppure la terza interpretazione si basa su che cos'era, in questo caso non sarebbe il secondo velo ma il primo, come era fatto il velo. Giuseppe Flavio lo descrive, ecco, è un velo di 45 cubiti, cioè alto 25 metri, enorme, fatto con i quattro colori che rappresentavano tutta la creazione, e nel velo stesso era disegnato, diciamo, era con la lana, ecco, era disegnato tutto l'universo, eccetto lo zodiaco, perché lo dice Giuseppe Flavio, perché lo zodiaco avrebbe, per fare lo zodiaco nell'universo, cioè era la volta celeste, rappresentava la volta celeste, questo lo dice anche Filone, c'è l'idea del tempio terrestre e del tempio celeste, e il velo rappresentava tutta la volta celeste, era sopra, evitando tuttavia di fare figure di animali, perché lo zodiaco avrebbe comportato di fare figure di animali, ma c'erano le stelle, c'era la rappresentazione del cielo su questo velo, e quindi l'apertura di questo velo è molto significativa, cioè l'idea che viene scisso sembra una nuova creazione, sembra che si torni da capo, e che si torni alla Genesi, cioè io credo che l'aspetto simbolico è fondamentale qui, ecco, per quello che vuole comunicare un significato, come diceva Stefano prima, un significato profondo, non un significato che si possa verificare storicamente, un significato che è più profondo, una rivelazione, che forse Matteo aveva in mente, e i Vangelisti, una rivelazione, ecco, di cose sovrannaturali, di significati profondi. Mi pare che questo sia molto bello. Poi c'è quello della risurrezione, pone diversi problemi, vedo gli esegeti, però è molto facile che sia una specie di anticipo o di promessa della risurrezione futura, no? Una specie di promessa, un segno, apparvero a molti, ecco, è un segno che la risurrezione è il frutto della morte di Gesù, la risurrezione dell'umanità è il frutto del suo sacrificio, mentre la sua morte è descritta in Marco e in Matteo nella sua esperienza, nell'esperienza del Messia, del Figlio di Dio in croce, come il venir meno di tutto, la sua prova suprema che Gesù ha affrontato, notiamolo se è così, ancora con la preghiera: perché mi hai abbandonato, Dio mio? Mentre lui ha vissuto questo, l'Evangelista dice, con questa ubbidienza ha ottenuto ciò di cui noi godiamo, cioè un nuovo accesso a Dio e la promessa e la certezza della risurrezione. La risurrezione, la speranza della risurrezione la dobbiamo al sacrificio di Gesù.